siamo arrivati all'ultima parte di questo seminario, la parte tra l'altro una delle più critiche. Infatti parlavamo con Giulia del fatto che è un argomento delicato, perché abbiamo descritto tutta una serie di modelli, ad esempio a livello biologico, oppure i modelli cognitivi che ci bloccano un po' in questi modi di analizzare la realtà binari. E ci sono però delle forti influenze anche a livello sociale, che sono quelle che ci bloccano in questi modelli. Quindi siamo partiti proprio dall'individuo, siamo passati alla parte anche cognitiva e adesso ci spostiamo su un ambito più sociale. Partiamo dalla politica. Allora, ci sono alcuni aspetti in particolare che sono di ostacolo a questi cambiamenti che cerchiamo di sviluppare. Ci sono delle politiche in particolare che proprio nella loro definizione bloccano questa forma di progresso, e sono le politiche conservative, che fra l'altro si muovono intorno a una concezione di gerarchia e privilegio che adesso andiamo anche a vedere un po' meglio. Cos'è il conservatorismo politico? È una dottrina politica che pone enfasi sul valore delle istituzioni e delle pratiche tradizionali, quindi si basa su quello che c'è, sulle tradizioni, sulle istituzioni. I conservatori favoriscono istituzioni e pratiche che si sono evolute gradualmente e sono manifestazioni di continuità e stabilità. Quindi se queste istituzioni esistono oggi, sono arrivate ad oggi, sono vissute nel tempo, evidentemente vanno bene. Questo è il concetto. La responsabilità del governo è di essere servo, non padrone degli stili di vita esistenti. I politici devono quindi resistere alla tentazione di trasformare la società e la politica. I politici che si basano sul conservatorismo non devono promuovere dei nuovi modelli, ma dire: questi modelli vanno bene e noi ci impegneremo per mantenerli in questa maniera. Quali sono tre temi importanti, quindi, che definiscono il conservatorismo politico? La tradizione, come dicevamo, quindi istituzioni, elementi della tradizione che sono arrivati fino al giorno d'oggi. Gerarchia, perché all'interno di queste istituzioni ovviamente esistono elementi gerarchici che in genere ad esempio trasportano elementi di inequità, però se sono arrivati fino a questo punto, come dicevo, c'è un motivo. È realismo. Perché realismo? Perché il conservatorismo politico ha fra i suoi elementi il concetto che le persone, l'essere umano, da qualche parte c'è, è cattivo. Quindi se io gli lascio un modo di agire, gli lascio troppo spazio, l'essere umano porterà la società sul caos. Quindi più io tiro le cinghie e blocco questa forma di progresso, più sto garantendo un certo ordine all'interno della società. Adesso, questo schema non lo andiamo a vedere troppo nel dettaglio, è uno schema che spiega il concetto di intersezionalità, almeno viene utilizzato in questi termini. Parte dal presupposto che oggi, se io voglio parlare delle necessità di una minoranza, non posso concentrarmi su un solo aspetto, perché ci sono diverse minoranze, una persona può appartenere a più minoranze. A tante più minoranze si appartiene, tanto più è il livello di stigma che si affronta. Cioè, un conto è essere, ad esempio, una donna, un conto è essere una donna di colore, un conto ancora è essere una donna trans di colore. Quindi sono tutti livelli che vanno a sommarsi e generano uno stigma sempre maggiore. A che cosa ci serve questo schema nel contesto del conservatorismo? Che possiamo vedere che c'è un livello di privilegio che riguarda, ad esempio, l'essere bianco o bianca, l'essere maschio, l'essere eterosessuale. Quindi un livello di privilegio che rientra nella gerarchia di cui parlavo prima è un livello di oppressione che riguarda invece le minoranze, che sono più facilmente discriminate, e questa differenza, c'è scritto dominazione, viene mantenuta dai modelli gerarchici che sono promossi dalle politiche conservatrici. Quali fattori? Adesso questa è una cosa importante, perché sembra che stiamo dicendo che le persone conservatrici sono cattive, sono intrinsecamente malvagie loro, che vogliono mantenere le cose, come un po' partendo anche da quello che diceva Giulia, in realtà abbiamo tutti il potenziale di essere conservatori o conservatrici, perché ci sono una marea di fattori che vanno a generare le nostre tendenze conservatrici nella nostra testa. Ad esempio, in questo studio viene messo che ci sono elementi dell'ambiente che riguardano ad esempio la paura oppure l'incertezza, che vanno a combinarsi insieme per creare motivazioni di tipo epistemico, ossia l'accesso alle informazioni, quanto io conosco di quello che mi circonda, motivazioni esistenziali, fra cui ad esempio non solo il bisogno di autostima, ma anche ad esempio la paura della morte. C'è questa teoria che si chiama Terror Management Theory, che dice che quando noi ci troviamo di fronte al concetto, alla possibilità di morire, ci arrocchiamo sulle posizioni che ci hanno dato certezza fino a quel momento, perché in qualche misura allontanano la possibilità che noi moriamo, cioè ci distraggono, ci danno un punto di forza rispetto alla possibilità di morire. E poi abbiamo motivazioni ideologiche che si basano appunto su alcuni concetti come quelli che dicevo prima, cioè il fatto che queste istituzioni esistono da tanto tempo. Possiamo parlare ad esempio di una cosa che anticipava Giulia, la giustificazione del sistema, che ad esempio spesso viene portata avanti anche dalle minoranze discriminate, perché le minoranze discriminate si trovano in un sistema che le discrimina, e per giustificare questa cosa, per trovare una motivazione, devono trovare appunto dei motivi per cui sono discriminati, e quindi vanno quasi a supportare un sistema che li discrimina. Oppure la teoria della dominanza sociale è più o meno la stessa cosa, però mossa dal punto di vista di chi si trova invece nella sezione superiore del modello dell'intersezionalità. Ovvero, questi modelli esistono da tanto, quindi vanno bene, cioè queste inequità sono lì per un motivo, c'è un motivo, quindi manteniamole. Però, come dicevo, sono veramente tante, tante le variabili che ci rendono conservatori o conservatrici. Allora, definita un po' quindi un esempio, perché ovviamente la politica conservatrice non è l'unica che può andare ad ostacolare il progresso e il cambiamento, ma invece andiamo a valutare quali sono alcune tecniche che sono state in politica per bloccare il progresso o un cambiamento di paradigma mentale. Una tipica basilare è il benaltrismo. Poi la definizione, quella del dizionario, è la tendenza a rimandare pretestuosamente la spiegazione di problemi contingenti a fumose cause di carattere più generale. Ma detta in parole povere, perché sicuramente l'avranno sentita tutti, è quando uno presenta una problematica di una minoranza, ma non solo, perché in realtà caratterizza un po' tutta una serie di cose, e dire, beh, ci sono ben altri problemi rispetto a questo, da cui ben altrismo. In inglese whataboutism, quindi uno dice una cosa, but what about this? E invece questo, quindi è sempre un po' spostare l'attenzione. C'è questo video di The Jekyll, bellissimo, che parla del benaltrismo, lo semplifica molto bene, dove Ciro Priello dice, vuole parlare del concetto dell'immigrazione, dei rischi legati all'immigrazione, però ogni volta lo interrompono dicendo ma non possiamo parlare solo di immigrazione, allora chi pensa ai terremotati? Allora chi pensa alle minoranze LGBT? Allora chi pensa? E quindi il discorso diventa, non è facile stare su un barcone per giorni, perché hai perso la casa e c'è stato un terremoto, sei un senza tetto, donna, gay, su una sedia a rotelle che non ha mai visto Star Wars. Questo è solo un pezzettino, perché lui va avanti anche molto più a lungo e fa vedere quali sono i rischi del benaltrismo, cioè che si perde di vista un problema perché io sto cercando di colpirli tutti. È uno dei problemi principali del benaltrismo, è che se io non vado ad analizzare, cioè non è che io ho un focus su una cosa sola, io posso affrontare più problemi contemporaneamente, cioè abbiamo questa gioia che il multitasking, però questa è una strategia cognitiva che viene spesso utilizzata per mantenere le posizioni, come ad esempio nel caso del linguaggio. Questo è un sassolino che io mi tolgo personalmente dalla scarpa. Ci fossero le persone con cui faccio questi discorsi, magari sentiranno poi l'audio. Qual è il fatto? Quante volte si dice il problema ad esempio dei femminili professionali, esempio basilare, io rivendico in questa platea liberamente la possibilità di dire avvocata, architetta, medica, e non è un problema da poco, così come se io mi presentavo prima e dicevo buonasera a tutti, io l'utilizzo dei pronomi neutri non è un problema da poco, e viene chiaramente mostrato ad esempio in questi studi. I paesi dove ci sono lingue caratterizzate da genere naturale, cos'è genere naturale? cambiano i pronomi, quindi può essere ishi o un pronome neutro, ad esempio, ma i sostantivi sono unici, quindi ad esempio teacher non è maestro, maestra, teacher, per esempio, presentano tassi maggiori di uguaglianza sociale fra donne e uomini. Ad esempio il gender gap è minore, esempio basilare. Poi, in uno studio, le donne che sono esposte al maschile generico, ovvero, vi spiego un po' come funziona lo studio, c'è questa cosa che ho di lavoro, e noi dice, invece di dire, noi cerchiamo persone, dice, noi cerchiamo uomini un po' di tutte le età, oppure utilizza pronomi al maschile per parlare di tutti. La donna che sta partecipando a questo colloquio di lavoro falso, ovviamente sperimentale, prova una minore motivazione verso il lavoro che poi andrà a svolgere, un senso di appartenenza al luogo di lavoro minore e soprattutto un senso di identificazione con il lavoro, cioè si sente molto meno identificata poi con le mansioni che andrà a svolgere, che adesso detto così può sembrare un po' poco, ma per chi si occupa di psicologia del lavoro, gli aspetti del valore, della sensazione, del senso di appartenenza, sono ad esempio innanzitutto dei fattori protettivi contro poi le difficoltà dello stress, ma soprattutto ad esempio poi vanno a valorizzare notevolmente la prestazione lavorativa, ma anche la soddisfazione che prova la persona che poi inizia a lavorare. E poi, ad esempio, l'uso di pronomi con genere neutrale, quindi ad esempio utilizzare, qua in Italia non ce l'abbiamo purtroppo, in Svezia c'è hen, credo, se dico correttamente, è associato a un allontanamento dei ruoli di genere tradizionali, quindi meno la donna fa l'infermiera, come dicevamo prima, o il presidente che è maschio dell'associazione, e soprattutto atteggiamenti più positivi verso le donne e verso le persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+. Quindi guardate quanti effetti ha a livello di società utilizzare un tipo di linguaggio diverso. Quello che noi diciamo, no, ma ci sono problemi importanti, no, perché tutti i tasselli che noi andiamo a mettere vanno strutturalmente a cambiare poi gli effetti che abbiamo sulla società. Non si parte proprio lanciandosi in avanti, si crea una base che poi ha anche degli effetti, come andremo a vedere dopo, che sono più efficaci, più interiori nelle persone. Ecco, questa è un'altra strategia. Spostamento dell'attenzione e microtraguardi. Io qua cito due leggi riguardanti aspetti della necessità, diritti della comunità LGBTQIA+, che sono quella delle unioni civili e ovviamente il decreto TANA, che è molto recente, adesso è anche tornato in Senato. Qual è un fatto? Viene rilasciata la legge sulle unioni civili e viene dichiarato come un DDL mutilato, perché viene data la concessione dell'unione civile, però manca tutta una sezione sulle adozioni, poi ci sono i limiti. In Italia non ci sono i matrimoni omosessuali, ci sono le unioni civili, che sono cose differenti. Oppure il DDL Zan viene pubblicato, vengono proposti 508 emendamenti per modificarlo, viene completamente rovinata la definizione di identità di genere, si fa un sacco di critica al fare all'interno delle istituzioni educazione sulla questione dell'identità di genere, orientamento sessuale, eccetera, eccetera. Dopodiché, non so, questa legge è stata proprio bocciata, ma mettiamo che non fosse stata bocciata, a parte che mancava tutta la sezione sulle persone asessuali, proprio da questo nasce molto più di Zan, un nuovo concetto, una nuova legge che tenga conto delle necessità di tutta la comunità LGBTQIA+. Cosa succede? Questa viene proprio bocciata, quell'altra viene promossa mutilata e si dice, ma le leggi ce le avete già, ci sono già le leggi, quindi creo un micro traguardo, dico, vi abbiamo dato quello che volevate, tenetevelo, che in realtà è esito di un compromesso. Da qui, ad esempio, ecco una derivazione diretta. Si parla di omofobia e si dice non serve una legge contro l'omofobia, perché esistono già le leggi che tutelano le persone, la comunità LGBTQIA+, dalle aggressioni. Questo rientra sotto l'aspetto della richiesta di diritti come richiesta eccessiva, che adesso lo andiamo a vedere bene. Viene fatta questa affermazione e poi abbiamo qui la nostra rainbow map, che ci fa vedere qual è il rispetto in percentuale, quanto le nazioni vanno a coprire i diritti della comunità LGBTQIA+ all'interno dell'Europa. Dal 100%, che è quella righetta verde scura in alto, allo 0%, che è la righetta rosso, anzi, le posso anche indicare perché adesso abbiamo il puntatore laser, questo è il 100%, questo è lo 0%, l'Italia è qui ed è al 22%, e insomma, possiamo vedere, si trova vicino ai paesi dell'est, cioè due o tre posizioni sotto c'è la Polonia. Questo per dire, dire che non abbiamo bisogno, cioè una delle cose che posiziona più sopra gli altri paesi è proprio il fatto che questi paesi hanno una legge contro l'omolesbo-bitransfobia, ad esempio, oppure hanno i matrimoni omosessuali. Quindi dire che questa legge non serve, evidentemente non è vero se poi abbiamo questo genere di risultati. Perché diciamo quindi che questa legge non serve? Qual è uno dei motivi? Ne ha parlato già Giulia prima, quindi lo riassumo molto brevemente, e nasce dal concetto di pregiudizio simbolico, che è una forma di pregiudizio moderno, come diceva Giulia. Viene studiato prima da Sears nel 1988, che faceva gli studi sopra le persone di colore, e poi viene confermata anche in relazione al sessismo nel 1995. Quindi già due minoranze ci possiamo aspettare che sia un modello che è valido su praticamente ogni minoranza. Qual è l'aspetto in particolare? Lo diceva prima Giulia, viene negato che le minoranze sono ancora discriminate, si crede che le minoranze non raggiungono i loro risultati perché sono pigre e non per altri motivi, e questo è il punto in particolare, il terzo, si crede che la minoranza richieda eccessivi trattamenti di favore. Da qui ne deriva, non è io ho bisogno di una legge perché mi tuteli, ma io voglio diritti in più. Questo è quello che passa a partire dal pregiudizio simbolico, quando, come abbiamo visto, si tratta di un bias che va a semplificare una realtà che non è assolutamente così. Abbiamo visto tre modelli, esatto, di come agisce la politica. La politica non è l'unica cosa che va a bloccare la progressione, il processo con cui c'è il cambiamento nella società. Educazione e istruzione. Anche qui forse alcune cose le abbiamo anticipate. Partiamo dal primo sviluppo, ecco. Infatti alcuni elementi li aveva già anticipati Stefano quando parlava di giocattoli. Noi consideriamo in questo studio che le prime associazioni metaforiche fra genere e simboli associati, quindi ad esempio associare gli uomini col blu, iniziano a comparire a un anno e mezzo. Cioè questi bambini non parlano, non sono in grado di parlare, eppure sono già in grado di associare il blu con il colore dei maschi. Ci sono degli studi che vengono fatti un po' con dei paradigmi complicati classici che ci fanno notare questa cosa. E poi poco prima dei due anni iniziano a comparire gli stereotipi di genere sui giochi, quelli di cui parlava Stefano. Quali sono i fattori che intervengono? Abbiamo un po' una combinazione. Ci sono tutti i fattori cognitivi che vanno a caratterizzare la maniera in cui la mente del bambino si sviluppa, alcuni dei quali ne parlava già Giulia nel suo intervento. Quindi questi bambini iniziano a utilizzare ad esempio dei modelli statistici per associare degli stimoli fra di loro. Non lo fanno consciamente, non vanno lì a calcolare, però hanno un cervello che è predisposto in questi termini. E poi ovviamente l'apprendimento sociale, perché come si diceva prima, questi bambini osservano, vedono e iniziano ad associare queste cose ancora prima di iniziare a parlare. Un modello stereotipico che nasce a un anno e mezzo, quanto tempo ci vuole poi per andare a eradicarlo? Per questo dico, qual è l'importanza, cioè quale ostacolo creiamo a questo genere di cambiamento? Parliamo di queste cose che invece succedono ancora oggi all'interno delle istituzioni scolastiche, quando troviamo libri di questo tipo, dove c'è una descrizione della super mamma che cucina i tortelli, stira le camicie, va di corsa al mercato, saltella in palestra. Questa mamma però lavorava anche in ufficio, le hanno dato almeno questa gioia. Vorrei mettere un'attenzione sulla domanda comprendo, segna con una X la risposta giusta, una delle risposte sbagliate è la mamma fa tante cose ma non sta con suo figlio. Quindi la mamma che fa tante cose ma non sta con suo figlio sta commettendo un errore, perché non è quella della poesia che la mamma che viene descritta. Invece il nostro paparone è sempre impegnato, bisogna chiamarlo 5 volte, guarda le notizie in televisione perché deve essere informato, sì, arrivo subito, devo controllare sul computer se mi è arrivata una mail. Il paparone è dedicato al lavoro, la famiglia è una cosa mia, dopo la mamma può fare tante cose, ma la famiglia non può assolutamente passare in secondo piano. Questa immagine è del 2018, quindi non diciamo che è un libro, dice sai quando c'era, no, del 2018, 4 anni fa questo libro era in commercio. Ogni tanto, poi immagino che l'avete visto sui social da qualche parte, ogni tanto fa la comparsa qualche nuovo libro che propone questi stereotipi che già ci arrivano un anno e mezzo, poi compaiono elementari, quindi già vi fa un'idea di come iniziano a introdursi nella società i bambini, no? Parliamo di aspetti dell'educazione, qua riprendo un po' invece quello che ha detto Stefano, è bello perché è un po' tutto insieme. Paese della ricerca. Allora, dobbiamo tenere in considerazione che la ricerca crea le nostre conoscenze sul mondo, descrive le nostre conoscenze sul mondo. Se noi abbiamo una ricerca che è fatta completamente da uomini, avremo delle conoscenze che sono generate completamente da uomini. E cosa osserviamo effettivamente nei paesi della ricerca? Che ad esempio gli uomini ricevono molti più fondi per condurre le loro ricerche. E non è una questione di effettivamente di chi sono più bravi, perché in questa stessa ricerca, quando si faceva una valutazione sull'argomento e non su chi lo proponeva, questa differenza spariva completamente in pratica. Oppure, ad esempio, questo è interessantissimo, fra l'altro due studi molto importanti, uno su Nature Neuroscience, quindi una rivista molto importante, e l'altro su Lancet, quindi sono veramente determinanti. Nelle neuroscienze, le ricerche che hanno nomi di uomini al primo e all'ultimo posto fra gli autori ricevono più citazioni. Cosa vuol dire il primo e l'ultimo posto? In genere si trova al primo posto la persona che ha condotto principalmente la ricerca, quindi quella che si è presa cura di tutto il progetto, eccetera, eccetera. All'ultimo posto in genere si trovano i professori che hanno dato i fondi e il laboratorio per condurre la ricerca. Quindi diciamo che queste figure sono quelle là che vanno più a determinare, insomma, la ricerca in sé per sé, perché senza queste due figure la ricerca non si potrebbe fare. Ebbene, se sono uomini, queste ricerche vengono citate di più. Anche questo viene eliminato, il bias, è stato fatto tutto uno studio per vedere se è una questione di qualità delle ricerche, no, è solo perché sono nomi di uomini, dirò di più che non è scritto qui, vengono citati di più, soprattutto da altri uomini. Quindi sono uomini che citano altri uomini. E questo parte da un bias. Sono bias, sono i nostri stereotipi che ci portano a ragionare così, indipendentemente dalla qualità dell'informazione che stiamo generando. Questo cosa vi dice? Che all'interno della ricerca è difficilissimo che le donne abbiano modo di parlare, di esprimersi, di dire la loro, proprio perché non c'è modo, e cioè è molto più difficile avere l'attenzione che riceve un uomo, no? Esempio basilare, esempio banalissimo, classico. Tutta la prima parte del Novecento e una fine Ottocento, la conoscenza sopra la psicologia trova le sue basi nella psicoanalisi. Psicoanalisi che ha basi fortemente maschiliste. E qui abbiamo questa citazione famosa di Freud, che qua sta scritto nel 1978, perché le opere poi sono state pubblicate in una raccolta nel 1978, ma risale al 1915, dove Freud parla di invidia del bene, che è un concetto basilare che si sviluppa nella psicologia, nella psicoanalisi di base, per cui le donne sono invidiose del pene dell'uomo, e questo si trasforma in una nevrosi, vuol dire un problema, una incapacità di gestire degli affetti, delle emozioni, che si può diventa poi un problema che ovviamente va curato. Ma in alternativa l'unico modo per risolvere questa nevrosi è trasformare questa invidia del pene nel desiderio di un figlio. Quindi la donna o è invidiosa del pene o vuole un figlio, altrimenti è malata. Questo è un concetto che è andato avanti per un grandissimo, e ha caratterizzato tantissimo la ricerca in psicologia e in psicoanalisi. Ma non è solo questo, perché non solo ha caratterizzato la psicologia e la psicoanalisi, ma è entrata nella cultura generale. Cioè la psicoanalisi, chi non conosce l'inconscio, il conscio, l'io, la libido, sono cose che entrano nella nostra cultura di tutti i giorni con questi difetti, perché ovviamente queste non erano cose che Freud aveva fatto ricerca sopra, erano delle sue interpretazioni dei casi che andava ad affrontare, ovviamente oggi non... Dipende dai concetti di oggi, nella ricerca è difficile che si parli di bene, nella clinica esiste ancora, però già questo vi dice, cioè, quanto va a caratterizzare le conoscenze che ci facciamo sul mondo, il mancato accesso delle donne all'interno della ricerca. Parliamo adesso, ultima parte, l'influenza della televisione e dei media sopra questo genere di concetti. Aspetti negativi. Questa è un'immagine da BoJack Horseman. Allora, all'interno dei salotti televisivi troviamo molto comunemente persone che parlano per delle minoranze alle quali non appartengono, che non solo dicono quali sono i problemi, ma dicono anche come andrebbero risolti. E ovviamente non ci sono discorsi strutturati, non c'è basati su discorsi basati sull'evidenza, tutti dicono la loro. Questo è un esempio bellissimo che dicevo, ma il concetto delle donne che hanno scelta è forse andato un po' oltre. Per rispondere a questa domanda abbiamo assemblato una varietà di persone che possono esprimersi consistenti in quattro uomini con un papillon per parlare delle difficoltà delle donne, cioè del fatto che le donne abbiano troppa scelta, cioè, vi fa capire un po' l'idea. Quali sono gli effetti? Allora, io mi sono ripromesso che non avrei fatto nomi, quindi non li farò, però in pratica alcuni show televisivi che hanno avuto interesse nel dire alle minoranze come gestire le loro difficoltà con lo stigma, con la discriminazione, pur non appartenendovi affatto, rischiano di promuovere in realtà comportamenti completamente opposti, perché vanno a giustificare le dinamiche invece portate dagli aggressori o dai microaggressori. Cos'è una microaggressione? Si tratta di un comportamento che può essere anche, in alcuni casi può essere anche fatto in buona fede, per cui si dice qualcosa che è generalmente accettato, ma che in realtà porta dello stigma verso la persona a cui viene detto. Esempio bello, io ho visto l'altro giorno in una formazione, facevano l'esempio delle punture di zanzara, perché tutti quanti possiamo essere soggetti alle microaggressioni, però alcune persone ne ricevono veramente tante, e come le punture di zanzara, se sono 2-3 è un conto, se ne ricevo 150 iniziano a diventare un problema e iniziano a pesare, ad esempio, sul minority stress, per fare un esempio. Un esempio di microaggressione proprio banale, passa una persona di colore e io stringo a me la borsa perché l'ho automaticamente identificata come un potenziale criminale. Oppure una cosa che si dice alle persone di colore spesso: ah, ma che bravo, come parli bene italiano, partendo da un'assunzione che magari questa persona è già italiana, no? Quindi queste sono alcune forme, microaggressioni, microinsulti, microassalti, si concentrano tutti intorno a questo genere di concetto. Però, ecco, andiamo un po' nelle cose belle, finalmente. Abbiamo anche delle situazioni in cui in realtà i media e la televisione ci aiutano a promuovere il cambiamento. Questa è Will & Grace, è una serie televisiva abbastanza famosa, e una ricerca mostra che le persone che guardavano Will & Grace tanto più lo guardavano e tanto meno presentavano pregiudizi verso gli uomini omosessuali. E non solo, qua entra in gioco un aspetto che si chiama contatto parasociale. Cosa vuol dire? Che a volte noi stringiamo dei rapporti anche con delle persone che non sono delle persone, ma sono dei personaggi televisivi, ad esempio. Quindi tanto più le persone trovavano realistici i personaggi, i protagonisti maschi omosessuali di Will & Grace, non solo, ma tanto più li trovavano attraenti socialmente, cioè magari li avrebbero voluti avere come amici, tanto più si riducevano i pregiudizi verso gli uomini omosessuali. Quindi abbiamo la possibilità non solo di presentare dei modelli più accettabili in televisione, ma se creiamo delle rappresentazioni che per le persone sono accettabili, perché nel senso non è che stiamo creando una rappresentazione falsa, cioè una persona omosessuale può essere sgradevole perché è una persona, come tutte le persone possono essere sgradevoli, o può essere una persona con cui io mi trovo bene. Quando io vado a rappresentare che esistono persone appartenenti a una minoranza, che sono gradevoli, che sono simpatiche, con cui io sarei bene, allora le persone, come se conoscessero, avessero contatto con queste persone, anche se sono fictional, false, cioè non esistono, e domani avranno un approccio differente alle persone che incontrano veramente nella vita di tutti i giorni. Un altro esempio bellissimo, l'ultimo che cito, della televisione è Sex Education, che per me andrebbe fatta vedere proprio obbligatoriamente alle scuole, al liceo, eccetera, eccetera. Questa è una scena che si trova nella seconda stagione, io non ve la spoilerò, non vi spoilerò assolutamente niente, perché questo è il trauma dei miei corsi di psicologia, i professori che mi facevano vedere il finale di, non mi ricordo quello con DiCaprio, insomma mi dicevano come finiva, Titanic. Per spiegare,
Titanic.
No no, il finale di Titanic lo so già, era il finale di quello dove rimane il manicomio. Shutter Island, me l'hanno spoilerato tutti i professori di psicologia, tutti, io non l'avevo visto, io non vi spoilerò cosa succede qui, non vi spoilerò assolutamente cosa succede qui, l'unica cosa che vi dico è che vengono mostrati finalmente dei modelli relativi alla problematica della consapevolezza relativa alla violenza di genere, che non è solamente quella in cui ti alzano le mani, ma ce ne sono di tanti tipi, e viene mostrato quanto è difficile riconoscerla, e una volta riconosciuta viene dato il giusto valore. È un altro concetto molto partecipe del femminismo, di cui si sa poco, è il concetto di sorellanza, che viene mostrato qui, perché il femminismo si basa ad esempio su ideali in cui non ci deve essere una competizione ma un'associazione, e attenzione, non solo fra le donne ma fra tutte le persone, per ottenere un obiettivo che sia vantaggioso per tutti. E qui c'è questa sorellanza che si associa tutta insieme contro il concetto della violenza di genere, un concetto meraviglioso che io non so come avrei potuto trasmettere meglio alle persone che guardavano da casa, veramente fantastico. Cosa c'è adesso? Ah sì, come facciamo a cambiare? Come facciamo a cambiare? A questo punto abbiamo visto che ci sono degli ostacoli molto pesanti, che ci sono dei tentativi attraverso i media, però io devo togliere di mezzo degli ostacoli pesanti che sono quelli radicati dentro la mia testa da anni e anni. Allora, studio classico sulle minoranze, vuol dire teoria vecchia che però viene ristudiata e continua a ripresentarsi sempre così, dice che parla dell'azione delle minoranze. Il cambiamento avviene grazie alle minoranze. Nessuno lo direbbe, perché in fondo la maggioranza non ha bisogno di cambiare le cose. Quindi il cambiamento avviene principalmente sulla base delle minoranze. In quale maniera? Le minoranze devono avere un'idea di cambiamento che deve essere coerente e persistente nel tempo. Cosa vuol dire? Io penso, ad esempio, che c'è un problema salariale, il gap di cui parlavate prima, fra uomo e donna. Io so che esiste, la minoranza deve continuare a parlarne sempre e comunque, anche se sono pochi, poche o poche, ne devono continuare a parlare persistentemente nel tempo, e questo è ciò che a un certo punto porta le persone a dire: se la minoranza continua a riportare questa cosa, forse non è l'impressione di una persona sola, ma forse è una cosa che interessa un gruppo più esteso, non è solo un'immaginazione, potrebbe essere un elemento che caratterizza la realtà. Ed è proprio questo prendere in considerazione le possibilità diverse della maggioranza quello che ci porta domani a intraprendere una strada per il cambiamento. Cosa succede? Si verifica, attenzione, una conversione nella maggioranza, perché ci sono elementi di compiacenza o conversione. Se la maggioranza dà un messaggio, in genere genera una compiacenza. Cosa vuol dire? Che le persone che sentono il messaggio della maggioranza e che appartengono già alla maggioranza si trovano pubblicamente d'accordo, dicono sì, sono d'accordo, e così effettivamente la penso così. Ed è una forma di compiacenza. La conversione, invece, costringe le persone a cambiare idea, perché questo concetto portato dalla minoranza deve, per essere accettato, deve portare a un cambiamento di credenze e giudizi. Quindi al momento in cui io vado ad accettare un'idea che non appartiene alla maggioranza, ma piuttosto alla minoranza, devo cambiare radicalmente io. Quindi questo cambiamento rispetto alla compiacenza, che è superficiale, è profondo ed è duraturo. Ed è questo un grandissimo vantaggio, è quello che poi ci porta a ottenere dei cambiamenti che difficilmente tornano indietro, tranne ad esempio esempi proprio radicali, come se, non so, se improvvisamente c'è un colpo di stato, però la potenzialità di crescere è la conversione delle persone a dei nuovi modelli più funzionali, interiore, interna. E con questo io concludo il mio intervento. Qua abbiamo della bibliografia, quindi alcune fonti che noi consigliamo nel caso si vogliano approfondire degli elementi sulle varie cose. Ovviamente noi Comunque rimaniamo a disposizione, quindi se ci volete contattare, se volete chiedere consigli, se volete idee, se volete confrontarvi, noi siamo a disposizione anche sui nostri social, in qualunque maniera. Vi lasciamo comunque questo, sotto abbiamo una sezione di bibliografia che però è solo un riferimento per farvi capire che quello che vi abbiamo detto non ce lo siamo inventati, ma c'è un lavoro di ricerca molto intenso dietro. E con questo noi vi ringraziamo, cioè, e vi ringraziamo per la presentazione.